Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Preconoscenza. Porre il suo amore su qualcuno. Ricordate, preconoscenza della settimana scorsa. Una buona definizione sarebbe: Dio ha posto il suo amore su certe persone e poi in base a quello ha eletto. Chiaramente il discorso è ricchissimo. Se tu sei un figlio di Dio, hai l'immenso e eterno privilegio di essere uno straniero, un forestiere in questo mondo, perché ora tu sei in Cristo. E quindi sei cittadino del cielo. Certamente nel nostro cammino in questo mondo ci sono certe difficoltà dovute al fatto che siamo stranieri. Però le difficoltà non sono nulla alla luce delle benedizioni che abbiamo di essere in Cristo. Quando consideriamo i diritti dei cittadini del mondo e le conseguenze che stanno su di loro per il fatto che sono cittadini del mondo e non di Dio, e quando consideriamo i privilegi di essere cittadini del cielo, non ci sono problemi. Anzi, che benedizioni. Nell'epistolo di Primo Pietro, Dio ha guidato Pietro a spiegarci come dobbiamo vivere durante il nostro breve soggiorno in questo mondo, aspettando il suo ritorno per portarci in cielo con sé. Ci ricorda dei meravigliosi benefici che abbiamo. E ci esorta di come dobbiamo comportarci mentre aspettiamo la nostra eredità eterna. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato una serie su Primo Pietro, l'epistola di Pietro ai credenti, sparsi in Asia. In quel sermone, oltre a considerare il fatto che siamo forestieri, abbiamo anche considerato la verità che siamo stati eletti da Dio alla salvezza. Cioè abbiamo considerato che siamo forestieri, siamo cittadini dal cielo, perché siamo stati eletti da Dio. La nostra elezione non fu in base a qualche qualità o merito nostro, perché non avevamo alcuna qualità o merito da offrire a Dio. Invece la nostra elezione fu una libera scelta di Dio, secondo la sua decisione eterna di amarci. O quello che ho appena detto, in base alla sua, come dice il brano, decisione di porre il suo amore su di noi. Perché la parola che Dio conosce una persona nella Bibbia vuol dire che ama quella persona. Non tratta con la conoscenza intellettuale, che Dio conosce tutto in quel senso. Ma quando Dio dice che conosce una persona, sta dicendo che ama quella persona. Dice: solo te ho conosciuto fra tutte le nazioni della terra. Mosè, visto che ti ho conosciuto personalmente, ho fatto questo per te, farò quello per te. Allora, la preconoscenza è la decisione di Dio di amare una persona prima che esiste quella persona. E Dio ci ha eletti in base alla sua preconoscenza. Avendoci amato prima, ha deciso poi di salvarci nel tempo. Questa è l'elezione. L'elezione di Dio era la sua decisione di salvarci, ma serviva applicare quelle decisioni a noi per renderla una realtà. Cioè Dio aveva deciso di salvarci, elezione. Sì, ma poi doveva veramente mettere in atto quella decisione. E questo lo vogliamo considerare oggi. Dio doveva farci passare in pratica dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, da essere peccatori ad essere giustificati, da essere figli di ira ad essere figli di Dio. Dio doveva applicare la sua decisione a noi. Allora, riprendendo in Primo Pietro, vogliamo capire in che modo Dio ha trasformato il suo proponimento di salvarci in uno stato di effettiva salvezza. Quindi guardate di nuovo 1 Pietro, capitolo 1, rileggo versetto 1 e versetto 2 è quello che vogliamo notare. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come i forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la preconoscenza di Dio. Dico preconoscenza perché abbiamo visto la settimana scorsa che prescienza non è una buona traduzione del greco, preconoscenza è la vera traduzione. Eletti secondo la preconoscenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Mi fermo lì. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo considerato la verità che siamo stati eletti secondo la preconoscenza di Dio. Ora vogliamo considerare la dichiarazione qui che siamo stati eletti mediante la santificazione dello Spirito. L'elezione di Dio era la sua decisione nell'eternità passata di salvare certe persone. Quella salvezza era una decisione, ma non era ancora una realtà. Quella salvezza fu resa possibile tramite il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce e la sua risurrezione. Però doveva essere ancora applicata persona per persona a quelli che erano stati eletti da Dio. Questo lo fa lo Spirito Santo. Quindi la frase lì in versetto 2, sono eletti mediante la santificazione dello Spirito, questa frase riscrive l'opera in cui lo Spirito Santo applica la salvezza ad una persona. E la cosa che è così importante, non stiamo studiando una dottrina teorica, qualcosa come se uno che studiasse la storia di un'altra nazione, ma neanche della propria nazione. Stiamo studiando, se siamo figli di Dio, della nostra salvezza. Come è avvenuto che Dio ha preso me, peccatori, ribelli, e mi ha fatto un suo figlio? Per capire correttamente questa dichiarazione, che siamo eletti mediante la santificazione dello Spirito, dobbiamo capire la definizione della parola santificazione. Allora, la parola santificazione, in termini semplici, vuol dire rendere santo. Quindi iniziamo con cosa vuol dire la parola santo nella Bibbia. La parola santo vuol dire separato. Dio è santo in quanto è totalmente separato da ogni peccato, da ogni macchia. Dio è separato dalla sua creazione. Dio non è al pari della sua creazione. Non è un superuomo. Dio è totalmente santo, sovrano, sopra. Separato da tutto quello che ha creato, da tutto, in senso assoluto è separato dal peccato, è totalmente puro. Quando si usa poi la parola santa per descrivere una persona, vuol dire che quella persona è separata dal mondo, dal peccato, per Dio. La parola santa nella Bibbia, la sua radice è separato, e la persona che cammina in santità è quella persona separata dal mondo, che non vuol dire vivere in un convento. Separato dal mondo non vuol dire che devo evitare di salutare la gente, parla di separato dal peccato del mondo, non solo nelle azioni ma nel modo di parlare, di pensare, separato dal mondo al Dio, di essere il suo possesso particolare e vivere per la sua gloria. Allora, la parola santificazione è quell'atto, oppure quel processo, perché ha due sensi nella Bibbia. La parola santificazione è quell'atto, come viene usato qui, o quel processo, come viene usato in tanti brani, che rende una persona santa. Allora, solitamente o spesso la santificazione nella Bibbia parla del processo che dura la vita per rendere una persona, prende una persona ancora appena salvata, quindi è giustificata, però ha da crescere, ancora tanti peccati da superare, e la santificazione è un processo in cui la persona deve essere attiva, ma Dio è anche attivo, e dura tutta la vita e rende la persona sempre più conforme in pratica all'immagine di Gesù Cristo. Questa è la santificazione biblica in cui dobbiamo impegnarci. Però la Bibbia usa la parola santificazione varie volte in un altro senso. Lo usa la usa per descrivere quell'atto istantaneo della salvezza in cui Dio apre gli occhi a un peccatore, lo vivifica, crede in Gesù Cristo, si ravvede e in quel momento lo Spirito Santo lo santifica, lo rende un oggetto santo a Dio. Copre quella persona con la giustizia di Cristo. Io, un attimo prima della mia salvezza, ero coperto con il mio peccato, il mio cuore nero. Signore, lo Spirito Santo mi ha santificato e in quell'istante sono stato creato una nuova persona, coperto con la giustizia e la santità di Cristo. In questo senso la santificazione non è un processo, ma è un atto istantaneo compiuto dallo Spirito Santo. La santificazione come processo dipende da noi e dipende da Dio. Dobbiamo impegnarci, santificatevi, impegnatevi sempre di più. Dobbiamo vivere rivestendoci dall'uomo nuovo ogni giorno, spogliandoci del vecchio uomo, via da voi ogni crucio e ira. Invece la santificazione istantanea è compiuta da Dio, dallo Spirito Santo, senza intervento nostro. Lo fa Lui in un istante. Lo Spirito ci santifica, in questo senso, in base all'opera di Gesù Cristo. Purifica l'anima di quella persona, lo copre con la giustizia di Cristo e così la persona può essere un figlio di Dio. Allora, dobbiamo comprendere quando leggiamo di santificazione quale dei due sta parlando. Allora, leggiamo qualche brano che parla della santificazione come opera immediata. Secondo Tessalonicesi, qualche pagina indietro, capitolo 2, versetto 13, Paolo, parlando di come Dio trasforma l'elezione in salvezza effettiva, sta dicendo la stessa cosa che dice Pietro qua. Secondo Tessalonicesi 2, 13, Paolo dice, fin dei conti, la stessa cosa. Siamo eletti mediante la santificazione dello Spirito, dice Pietro, e Paolo dice, secondo Tessalonicesi 2,13, ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, fratelli amati dal Signore, amati, preconosciuti, conosciuti e anche preconosciuti, amati dal Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Dio, fin dal principio, visto che siete amati, vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito. La stessa cosa che dice Pietro, quasi identico. Infatti la prossima frase in secondo Tessalonicese è la fede nella verità. Vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità che si corrisponde all'ubbidienza che vedremo fra un attimo. Questo versetto è proprio un parallelo a quello che dice Pietro. In Primo Corinzi leggiamo di una descrizione dell'opera di Dio che Dio compia in noi al momento che ci salva. La salvezza qua viene descritta come essere in Cristo. Essere in Cristo è una descrizione biblica per essere salvati. E vi leggo 1 Corinzi 1,30. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù. È grazie a Lui che voi siete salvati. Che da Dio è stato fatto per noi sapienza, ossia giustizia, santificazione e redenzione. Cristo è stato fatto per noi sapienza, ovvero giustizia, perché Egli è la nostra giustizia, è la nostra santificazione in quanto siamo purificati per mezzo di Lui, è la nostra redenzione, e quando lo Spirito Santo ci ha applicato questa opera di Cristo, ci ha fatto in Cristo, che non era un processo, era un atto istantaneo della nascita spirituale compiuto da Dio, dallo Spirito Santo, per rendere effettivo l'elezione. In Ebrei leggiamo anche della santificazione che lo Spirito Santo compie in noi al momento della salvezza. Ebrei 10, versetto 10 a 12. Ebrei 10, parlando che Gesù è venuto per offrirsi come sacrificio, e poi in versetto 10, è venuto per fare la volontà di Dio che era offrirsi sulla croce. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati. Questa è la santificazione immediata, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatto una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offre ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Quindi, lì all'inizio siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Siamo stati santificati, resi puri agli occhi di Dio. Il problema è che io sono puro agli occhi di Dio, ma il mio cammino non sempre rispecchia quello. Io ancora cado nel mio cammino, nel peccato. Quando Gesù stava lavando i piedi dei discepoli, e Pietro, no, non laverai mai i miei piedi, se non ti lavo non hai alcun parte di me. Allora Pietro, molto impulsivo, impetuoso, cosa disse? Allora, non solo i piedi, ma tutto quanto. E Gesù, no, tu sei già stato lavato, hai bisogno solo dei piedi. Tu sei già santificato. Servono solo i piedi che nel cammino con sandali aperti ti sporchi tutti i giorni nel cammino della vita. Hai bisogno che i piedi siano lavati, ma tu sei già lavato, tu sei già santificato per quanto riguarda la santificazione immediata che fa uno un figlio di Dio. Allora, tornando al brano di oggi, nell'eternità passato Dio ha eletto certe persone alla salvezza in base al fatto che aveva posto il suo amore su di loro, aveva preconosciuto loro, preamato loro. Questo amore lo ha spinto a eleggere loro alla salvezza, che non era solo di togliere dal peccato, ma conformarsi lì all'immagine di Cristo. Però quella salvezza doveva essere compiuta quando la persona sarebbe nata e cresciuta sulla terra. E allora, perché ogni persona nasce nel suo peccato, cresce nel suo peccato, eppure essendo eletto non è ancora salvato. Bisogna applicare le lezioni. E allora, al momento scelto da Dio, nella vita di ciascuna di queste persone, lo Spirito Santo vivifica una persona. Paolo usa quella parola, Giovanni e Pietro usa la parola invece, Giovanni usa nascere di nuovo, Paolo usa vivifica e Pietro usa rigenerazione. Tre parole, la stessa cosa. Ricordate questo, rigenerazione è la parola che usa Pietro e Paolo per la stessa cosa, dice vivificare, e Giovanni usa la parola nascere di nuovo. E allora lo Spirito Santo vivifica, rigenera una persona in modo che la persona che era morta nei suoi peccati può rispondere alla chiamata di Dio, può credere, ravvedersi, in modo che lo Spirito Santo applica i meriti di Cristo a quella persona, lo santifica, quello che abbiamo letto qui, e quella persona passa dalla morte alla vita, dalla condanna alla essere giustificata. Questo è come Dio mette in atto la salvezza. E non solo, un altro aspetto di questo, quando Dio ci ha letti, non era solamente a passare dalla morte alla vita, da essere condannati ad essere giustificati, ci ha eletti ad essere conformati all'immagine di Cristo. Quindi la salvezza, la nascita, è l'inizio di un processo che dura finché non appariremo davanti a Dio, immacchiati, senza macchia, conformati a Cristo. Allora, leggo ancora versetto 2, sì, primo Pietro 1, notando un altro aspetto centrale nella vera salvezza. Eletti secondo la prescienza, preconoscenza di Dio, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi dello sangue di Gesù Cristo. Dio ci ha eletti mediante la santificazione dello Spirito a ubbidire. L'ubbidienza è una parte centrale della vera salvezza. Allora, l'ubbidienza è frutto di vera fede. In questo versetto l'ubbidienza si riferisce specificamente all'ubbidienza al comandamento di ravvedersi e credere al Vangelo. Anche l'ubbidienza viene usata in due modi nella Bibbia. Tante parole, in base al posto. C'è l'ubbidienza che è un frutto della salvezza, l'ubbidienza quotidiano. Stavamo parlando questa settimana di certe persone che conosciamo, chiedendoci se sono veramente salvati. Sono persone che conosciamo da cristiani, da credenti, da una vita. Però abbiamo grande timore che forse non siano salvati. Perché? Perché non c'è una vita di vera ubbidienza. Non è che vivono in qualche peccato visibile nel mondo. No. Sto parlando dell'atteggiamento del cuore di ogni giorno. Qual è la base di un frutto chiaro della salvezza? Leggere la Bibbia e andare al culto? È quello la prova che sei salvato? Dire, ma io ho creduto 6 anni fa. Allora, io non so quando ho creduto. Certi possono dire perfino il giorno, certi non hanno, sanno più o meno il periodo della vita. Io so entro un anno o due, che ci sa proprio l'ora, il minuto, non cambia, ma non è mica quello che ti fa salvato. Non che tu vai in chiesa e eviti certi peccati. Il frutto della salvezza è quando hai una vita che sì, è sempre più conformato alla vita di Gesù Cristo. Quello è un altro aspetto dell'ubbidienza, ma qui parla dell'ubbidienza iniziale al Vangelo. Perché il comandamento di Cristo è ravvedetevi e credete. È un comandamento. Quindi non è quello di credere intellettualmente, un assenso intellettuale, ma coinvolge tutta la persona. E quando una persona risponde al Vangelo, ubbidisce al comandamento di ravvedersi. Leggo 2 brani che parlano dell'ubbidienza in questo modo. Giovanni 6, 28-29, Gesù sta parlando con la folla, aveva moltiplicato il pane, loro volevano altri miracoli. Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Ed essi dunque gli dissero, a Gesù, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro, questo è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ubbidite al Vangelo, ravvedetevi e credere. L'opera che un non credente deve compiere è quello di credere in Gesù Cristo. Ubbidire al Vangelo comprende riconoscersi peccatore. Ubbidire al Vangelo vuol dire mi rendo conto che sono perduto sotto condanna e vedere in Gesù la salvezza. In Romani Paolo, parlando del suo apostolato, dichiara in Romani 1:5, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Abbiamo ricevuto grazia e apostolato, questo mandato che Dio ha dato a me, Paolo, di andare a predicare, affinché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri. Tutti, non individui, ma di popoli dappertutto. Cioè, ottengo l'ubbidienza della fede. Questa è l'ubbidienza di cui parla Pietro. Quindi l'incarico di Paolo, come apostolo, era di proclamare il giudizio di Dio, la salvezza in Gesù Cristo, per ottenere l'ubbidienza della fede fra gli stranieri. E voglio chiedervi, chi siamo noi? Quanti di voi sapete per sicuro di avere una maggioranza di sangue giudaica nei vostri vene? Io credo che nessuno qui, di quello che so, io no, di quello che so non ho una goccia. E non credo che la maggioranza di voi abbiate sangue dei giudei. Allora, qui dice, noi siamo stranieri, biblicamente. Nella Bibbia, stranieri vuol dire non giudei. Ci siamo noi. E il messaggio di Paolo ha raggiunto anche noi. E ha raggiunto noi per portarci all'ubbidienza della fede. In 1 Pietro 1, Pietro si ripete in versetto 22, dicendo, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere ad un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Parlando della salvezza, lo dice in questi termini, avendo purificato le anime vostre, essendo stati santificati dallo Spirito Santo, con, per mezzo di, l'ubbidienza alla verità. Ubbidienza alla verità, la verità che siamo sotto condanna e Gesù Cristo è morto, risuscitato per salvare un popolo, ubbidienza a questa verità, credete, per giungere a un sincero amore fraterno. Siamo stati fatti fratelli perché siamo stati fatti figli di Dio. Ubbidendo al comandamento di credere in Gesù Cristo è una parte di questa santificazione che fa lo Spirito Santo in noi. Chiaramente la vera fede non solo produce ubbidienza al Vangelo, ma anche una vita di ubbidienza a Dio. Perché credere in Gesù è credere solo in Gesù come Salvatore, o è credere in Gesù come Cristo, che vuol dire sovrano. La parola Cristo vuol dire, ricordate, questa parola vuol dire, ci sono tre aspetti di essere il Messia: profeta, sacerdote e re. Profeta che ci proclama, ci annuncia la parola di Dio. E wow, c'è una persona che entra. Ciao a tutti. Oh. Ok, c'è profeta, ci annuncia la parola di Dio, sacerdote perché ha dato se stesso come sacrificio per redimerci, e re per regnare sul popolo di Dio. Non puoi dire a Gesù: guarda, io ti accetto come profeta, come sacerdote, ma non come re. Gesù si offre a noi come Cristo. E credere in Gesù Cristo e di accogliere Gesù Cristo come mio rivelazione di Dio, come mio salvatore, sacerdote, e come mio sovrano re. Non c'è altro modo di avere Gesù. Quindi l'ubbidienza che porta alla salvezza porta a una vita di ubbidienza. Questo è un frutto della vera opera di Dio in noi. E poi, quando la persona ubbidisce al Vangelo e si ravvede e crede in Cristo Gesù, viene perdonata e giustificata, diventa un figlio di Dio, passa dalla morte alla vita, dalla luce alle tenebre. E il versetto continua e dichiara che la santificazione dello Spirito porta anche ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Faccio una piccola pausa. Non era 2 settimane fa che c'era questa signora qui con noi? Hai mancato una settimana? Hai mancato una settimana? No, eri qui 2 settimane fa. Hai mancato una domenica sola. Una domenica sola. Sì. Però sei andata a una clinica di dieta, ti vedo un po' dimagrita.
No, sono stata 7, 8 senza mangiare.
Senza mangiare. Queste diete drastiche, sì. Grazie a Dio. Però ho sentito che sei stato dato da mangiare un po' a cucchiata, perché sì. Chi ti ha letto vari brani, dai sermoni, dai brani della Bibbia, ecco, quindi sei stato dato da mangiare.
Sì.
Allora, siamo ancora in Primo Pietro e vogliamo notare questa frase che parla di essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Dice che la santificazione dello Spirito porta anche ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Allora, Pietro, di quale religione era? L'unica religione vera oltre al vero cristianesimo? Giudaismo. E perché dico questo? Perché chi ha creato il giudaismo? Dio. Dio ha scelto Abramo, dicevo, io farò di te un popolo, io farò nascere dalla tua discendenza il Messia. Non è che Abramo ha deciso di formare una religione. Poi a un certo punto, dopo circa 400 anni in Egitto, Dio ha scelto di prima far crescere i discendenti di Abramo, Dio ha chiamato loro di andare alla piede di Monte Sinai e Dio ha dato a Mosè la legge, il patto con il suo popolo. Quindi i giudei non è una religione inventata dagli uomini, inventata da Dio, per stabilire quello che serviva per farci capire chi è Dio e chi è il Messia che doveva venire da loro. Era venuto, era Gesù Cristo. Allora Pietro, essendo nato e cresciuto giudeo, avendo accolto il Cristo dei giudei, che è anche il Cristo del mondo, che i giudei non avevano capito prima, capiva molto bene questo concetto di essere cosparsi nel sangue di Gesù, perché Dio aveva insegnato a Mosè quando ha stabilito il tabernacolo, che tutto doveva essere cosparso con sangue per essere purificato. Tutti i vari utensili del tempio, l'arca, l'altare, tutto doveva essere sparso con sangue. Perché il concetto di cospargere di sangue era importante, perché dimostrava che il peccato è un grave offesa a Dio. E l'unico modo di liberarci dal peccato non è di fare offerte, non è di fare buone opere, non è di migliorare, ma il peccato richiede la morte, la separazione da Dio. E allora ogni volta che uccidevano un animale, e lo facevano non dietro le schiene, ma proprio davanti, e vedevi questo animale morire, era una cosa non bella. Prendevano sangue per spruzzare sulla persona, per spargere sangue, proprio macchiato di sangue, ricordando al Signore, il peccato è così grave che solamente la morte può pagarne la conseguenza e la pena. E così si purificava tramite la morte. Allora, ora che Cristo è morto una volta per sempre, ed è risuscitato e regna in cielo, non serve più che uno sia letteralmente cosparso di sangue liquido. Abbiamo letto in Ebrei, adesso, poco fa, che è stato sacrificato quante volte Gesù? Una volta sola, per tutti i secoli. Adesso essere cosparso non è più... Allora, interessante, all'epoca essere cosparso con vero sangue non purificava, era solo un simbolo della purificazione. Adesso siamo cosparsi in modo simbolico, ma veramente purifica. Il simbolo purificava solo simbolicamente. La realtà, che è solo un simbolo, purifica veramente. Abbiamo invertito, Dio ha invertito le cose. Allora, essere cosparsi del sangue di Gesù parla di ricevere i benefici della sua morte. Allora in Ebrei 12, vi leggo due versetti, Ebrei 12, 24, Matteo 26, 28. In Ebrei 12, Gesù, il mediatore del nuovo patto, è al sangue dell'aspersione che parla male, meglio del sangue di Abele. Gesù è il mediatore del nuovo patto e il sangue dell'aspersione di Gesù parla meglio del sangue di Abele, dei sacrifici di animali e ribelli, è il primo esempio nella Bibbia che abbiamo di quello. In Matteo 26, Gesù stesso sta parlando del suo sacrificio sulla croce, la sera che istituì la cena del Signore, e dice: «Questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti, per il perdono dei peccati». Questo è il mio sangue sparso per molti, sparso. E quindi uno viene cosparso con il sangue di Gesù. In Ebrei 10... abbiamo la spiegazione che il sacrificio di Gesù che ci ha purificato ci dà libertà di entrare nella presenza di Dio. La cosa incredibile, questa libertà vale solamente quando siamo al culto? O vale su un letto in ospedale? Vale al lavoro? Vale per uno che è incarcerato? Vale in macchina? Vale al lavoro sotto pressione? La libertà di entrare nella presenza di Dio per chi ha Gesù Cristo vale ovunque. E leggo versetto 19 di Ebrei 10. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per mezzo dei benefici ottenuti dal suo sacrificio, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica di una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura. L'acqua pura nella Bibbia rappresenta che cosa? La parola. Lo spargimento di sangue rappresenta la morte di Gesù, il suo sacrificio, che è l'unica base sulla quale Dio offre il perdono per il peccato. Quindi quando uno chiede a Dio il perdono, deve chiedere in base al sacrificio di Gesù. Essere cosparsi del suo sangue, in modo simbolico, vuol dire che i benefici del suo sacrificio vengono applicati alla persona. Avete capito quello importante? Quando chiediamo perdono, non è solo chiedere perdono. Nel mondo si chiede perdono solo sperando che Dio chiuderà l'occhio e dimenticherà il peccato. non c'è mai perdono per quel motivo, in quel modo, perché Dio è troppo santo di chiudere l'occhio. Dio non può chiudere l'occhio al peccato. Perché no? Non può. Andrebbe contro la sua persona, contro il suo carattere. Perché non può ignorare il peccato? E quale attributo di Dio sarebbe offeso? La sua giustizia. Dio ha dichiarato che ogni peccato sarà punito. E per Dio di solo dire, lascia stare il tuo peccato, io ti amo, ti perdono, andrebbe contro la sua santità e giustizia che richiede che ogni peccato sia punito. Allora, su quali basi posso chiedere perdono a Dio per i miei peccati? Ed è importante ricordare la base quando chiedo perdono. Signore, io ho peccato, merito la condanna, ma Cristo è la mia giustificazione, Cristo è la mia salvezza, Lui ha pagato per me, in base al suo sacrificio per me, ti chiedo perdono. Allora la giustizia di Dio viene soddisfatta, perché quel peccato è pagato e punito in Cristo ed io vengo perdonato. Il perdono e la salvezza è per mezzo della santificazione, quello immediata, compiuto dallo Spirito Santo, sulla base del spargimento di sangue di Gesù Cristo. Ecco perché possiamo dire che Gesù Cristo è la nostra salvezza, è la nostra giustizia. Chiaramente serve la stessa cosa giorno per giorno quando pecchiamo. È il beneficio del sacrificio di Cristo che ci permette di trovare perdono giorno per giorno. Quindi siamo cosparsi al momento della salvezza in modo di purificarci. E siamo cosparsi giorno per giorno nel lavaggio che c'è. Allora, prima di lasciare questo versetto, c'è un'altra verità molto importante in questo versetto che forse non abbiamo visto. Leggo il versetto, quale verità enorme qua. Eletti, secondo la preconoscenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire ed essere cosparsi dello sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicati. Quale verità immensa c'è lì che ho appena letto? La Trinità. La Trinità. Questo versetto parla del ruolo di ciascun membro della Trinità. Dio è uno. Non ci sono tre dei, c'è un Dio. Però esiste in tre persone, ognuno pienamente Dio. Però c'è una distinzione. Siamo finiti, siamo uomini, Dio è infinito, l'uomo, la mente è finita, non può accogliere la grandezza di un concetto infinito, impossibile. Comunque la Bibbia parla della Trinità, la Bibbia dice più volte che c'è un Dio solo, eppure parla delle tre persone di questo unico Dio. Allora, notiamo il ruolo di ogni membro della Trinità nella salvezza. Per primo, la salvezza è stato il piano di chi? Del Padre. Siete eletti, no? Secondo la preconoscenza di Dio Padre. Il proponimento di salvarci viene da Dio Padre nell'eternità passato. Poi, in ordine di tempo, Gesù Cristo è diventato uomo e è venuto alla terra per offrirsi come sacrificio, per pagare la condanna al peccato. In altre parole, ha sparso il suo sangue. La nostra salvezza è per mezzo del sacrificio e la risurrezione di Cristo. Il Padre propone, Gesù compia, e poi quello che è stato il decreto di Dio, che è stato compiuto da Cristo Gesù, al momento stabilito da Dio per ciascuno, è stato applicato ad ognuno degli eletti per l'opera dello Spirito Santo. Egli applica l'opera di Cristo ad una persona, e quella persona viene santificata, purificata, giustificata e diventa un figlio di Dio. Quindi ogni ruolo della Trinità ha un ruolo fondamentale nella nostra salvezza. Il Padre stabilisce il piano e legge chi salverà. Il Figlio ha compiuto la salvezza, morendo sulla croce e risuscitando, e lo Spirito Santo applica la salvezza a coloro che Dio ha eletto e per cui Cristo è morto. Quindi quando ringraziamo Dio per la salvezza, è buono ringraziarlo per il ruolo di tutti e tre. Oh Padre, grazie che tu mi hai scelto. Questo non capisco, ma tu mi hai amato prima che fosse, che io esistessi. Grazie Padre, grazie che Gesù Cristo è morto per me, è risuscitato per pagare la mia condanna. Lui è venuto specificamente, volontariamente, per prendere su di sé la mia condanna, subire la tua ira al mio posto. E grazie per lo Spirito Santo che ha aperto i miei occhi, mi ha rigenerato, ha applicato la morte di Cristo a me, mi ha battezzato nella morte, nella risurrezione di Cristo. Grazie a Dio per questo. A questo punto, avendo parlato di come questi credenti erano stati salvati, Pietro passa ad un saluto, che più che saluto è una preghiera, perché all'epoca si iniziava, noi salutiamo alla fine di una lettera. Ma perché facciamo questo? Facciamo perché così siamo abituati. Non è giusto, non è sbagliato, è quello che facciamo in questa società. Allora, quando scrivevi una lettera, iniziavi con un saluto. E poi dicevi quello che avevi da dire e concludevi con un altro saluto. Allora, Pietro qui si presenta, Pietro, apostolo di Dio, poi a gli eletti da, e poi il saluto iniziale, prima di iniziare la lettera. E notiamo questo saluto che era una preghiera. Infatti questa preghiera è così importante che faremo bene noi ad imitare questa preghiera l'uno per l'altro. Dice, eletti secondo la preconoscenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire ed essere cosparsi nel sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Grazia e pace vi siano moltiplicate. In questa preghiera, Pietro prega che Dio moltiplicherà la sua grazia e la sua pace su questi credenti. Per che cosa pregate voi? Questo sarebbe una cosa da aggiungere tutti i giorni quando pregate per te stesso o poi gli uni per gli altri. In questa preghiera Pietro chiede più grazia e più pace per questi credenti. Quando comprendiamo meglio la stupenda verità della grazia e della pace che abbiamo in Cristo, le parole stesse diventeranno preziose a noi. In inglese c'è un inno in cui si canta Gesù, Gesù, che dolce nome. Amo sentire quella parola, dovremo amare sentire quella parola, perché è il nome del nostro Salvatore. E la parola grazia e anche pace, quando comprendiamo il significato, dovrebbero essere parole come musica. Io ho la grazia da Dio. Cos'è la grazia? È quasi difficile descrivere la grazia perché è così immensa. Una definizione semplice: la grazia è la bontà fondata nella misericordia che Dio usa verso gli uomini che ha scelto per portarli a Cristo e per farli crescere nelle virtù cristiane in modo da confermarli all'immagine di Cristo, così che possano passare l'eternità nella presenza di Dio e goderlo per sempre. La grazia è tutta quella bontà che Dio usa nei minimi dettagli nella vita del popolo che ha scelto, non per far godere la vita qui e lasciarli per l'eternità a soffrire, ma per salvarli e farli essere sempre più conformati a Gesù Cristo, affinché possano stare nella presenza di Dio e goderlo per sempre. È una bontà fondata nella misericordia, perché le persone che ricevono la grazia non meritano la bontà di Dio. Merita solo il male da Dio, non la grazia, ma Dio usa bontà. La grazia quindi è la fonte di ogni bene che riceviamo da Dio. La grazia di Dio è infinita ed eterna. È quella qualità di Dio che è la fonte di ogni atto e ogni opera che Egli fa nei nostri riguardi. Riceviamo la grazia di Dio ogni giorno. Ma posso dire, ma la disciplina è grazia? Se io pecco e Dio mi dà una disciplina severa, è quello anche la grazia? O è per quello momento che Dio non mi dà più la grazia perché ho peccato e mi disciplina? Anche quello è grazia? perché, qual è lo scopo della disciplina per un figlio di Dio? Non per farci soffrire, ma per farci essere più conformati a Cristo, per farci crescere. Quindi anche quello è una grazia, perché se Dio non dovesse disciplinarci, dove saremo? Dove saremo? Saremo un disastro. E allora, perfino la disciplina di Dio, come ogni altro bene, è una grazia che Dio usa nella nostra vita. E allora, la grazia come ci arriva? La grazia è tutto quello che Dio ci fa di bene, soprattutto quello che fa per conformarci all'immagine di Cristo, prima per salvarci e poi per conformarci a Cristo. Come ci arriva la grazia? Non arriva in un modo solo, ci arriva tramite la lettura della Scrittura, tramite la nostra meditazione sulle verità che abbiamo letto. Perché stiamo memorizzando versetti? Perché nascondendo la parola nella vita diventa più facile meditare su queste verità. La grazia ci arriva tramite l'insegnamento, sermoni, libri, leggendo, ascoltando. La grazia arriva tramite l'esortazione, l'ammonimento e l'incoraggiamento che riceviamo gli uni dagli altri. Mercoledì abbiamo parlato dell'ammonimento come una forma di grazia. Ci arriva per mezzo delle preghiere che facciamo, soprattutto quando le nostre preghiere sono conformi alle preghiere che impariamo nella Bibbia. Ci arriva direttamente dallo Spirito. Ci arriva tramite le persone che Dio mette nella nostra vita, che ci compiono atti di amore, di bontà, che ci fanno vedere altri aspetti dell'amore di Dio. Allora, è buono pregare che la grazia ci sia moltiplicata, ma è anche importante che noi stessi siamo una parte della risposta a questa preghiera. È buono pregare, Signore, salva altre persone. Ma serve pregare quello se poi rifiutiamo di evangelizzare e parlare con altre persone? Cioè, noi da soli non possiamo fare nulla, ma quello per cui preghiamo dovremo anche adoperarci. Signore, moltiplica la tua grazia in me. Perciò, aiutami ad essere più diligente nella lettura, nella preghiera, nel parlare con gli altri di Cristo, nell'ascoltare e ricevere quello che hanno da dirmi. E così Dio risponde alla sua preghiera tramite i mezzi che Dio stesso ha stabilito. Voi volete crescere nella grazia? Volete essere più come Cristo adesso che uno o due anni fa? Volete più gioia? Oppure volete uno dei frutti principali della grazia? Pace. Cos'è la pace? Perché lui prega che la pace sia moltiplicata in loro. Nel mondo la pace è quando non c'è conflitto. Se non c'è guerra fra due paesi, si dice che vivono in pace. Se non c'è guerra accesa, si dice che c'è pace. Non è quello la pace. È mancanza di guerra. La pace da Dio è qualcosa di infinitamente più ricca e profonda e meravigliosa. La pace di Dio è quella tranquillità di anima che arriva quando uno sa di avere la salvezza per mezzo di Cristo e così non ha alcun paura di Dio, perché conosce l'amore che Dio ha per lui in Gesù Cristo. La pace è quello stato di animo tranquillo, perché sa di appartenere a Dio per mezzo di Cristo e sa che nulla lo separerà dall'amore di Dio in Cristo. Allora, qualunque cosa che arriva, il cuore è tranquillo. Questa è la pace di cui parla Pietro qui. Una persona con questa pace, la vera pace, è tranquilla qualsiasi siano le circostanze e la situazione in cui si trova, perché sa che Dio è in controllo e sta operando, gestendo tutto per il suo bene. Pace è un cuore tranquillo in mezzo alle prove più grandi. Uno fra tantissimi salmi che parla di questa pace, Salmo 46, leggo solo i primi versetti. Dio è per noi un rifugio, è una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Non temiamo, perché abbiamo la pace da Dio. Quando uno ha la pace di Dio, nemmeno le prove più profonde possono turbare il cuore, perché la persona sa che è amata e curata dal sovrano Signore dei Signori che regna su tutto l'universo. Quindi il saluto di Pietro è una preghiera a Dio che la grazia e la pace siano moltiplicate a loro. La grazia si manifesta nelle opere di Dio nella vita di un credente. Quindi pregare che sia moltiplicata vuol dire chiedere che queste opere continuino e aumentino giorno per giorno finché un credente sia in questo mondo. È anche importante che la pace si rinnova ogni giorno, in modo che il cuore sarà sempre tranquilla, qualsiasi sia la prova che Dio permette ad arrivare. Carissimi, anche noi abbiamo bisogno che la grazia e la pace di Dio verso di noi ci siano moltiplicate. Perciò, quello che era la preghiera di Pietro per quei credenti, facciamo anche la nostra. Non era solo Pietro che pregava per pace e grazia, era anche Paolo e Giovanni e Giacomo. Facciamo che sia la nostra preghiera, preghiamo anche noi così, ogni giorno, l'uno per l'altro. Con questo saluto abbiamo considerato i primi due versetti di questa epistola, pieni di verità ricchissime e di immenso valore. Vorrei incoraggiarci a riflettere su queste verità giorno per giorno, perché siamo pellegrini in questo mondo. Il fatto che viviamo in mezzo alle faccende di ogni giorno vuol dire che abbiamo proprio bisogno di riflettere della nostra cittadinanza, chi siamo in Cristo Gesù e quell'opera eterna che Dio ha compiuto e sta compiendo in noi. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato, lì nel versetto 1, che siamo forestieri, perché abbiamo l'immenso privilegio di essere cittadini del cielo. Il motivo per cui siamo cittadini del cielo è perché siamo gli eletti di Dio, scelti da Lui prima della creazione del mondo, in base alla Sua decisione di amarci, la preconoscenza. Poi, quello che era il proponimento di Dio, nella Sua elezione di noi, Dio ha applicato a noi quando lo Spirito Santo ci ha santificati, cioè ci ha reso santi agli occhi di Dio, applicando la giustizia che Gesù Cristo aveva compiuto per noi sulla croce, facendoci diventare figli di Dio. Quando Dio ha operato in noi e ci ha vivificato, abbiamo ubbidito al Vangelo, ravvedendoci e credendo in Gesù Cristo per la giustificazione. Essendo ora figli di Dio, Dio continua a far abbondare in noi la Sua grazia, affinché possiamo godere la Sua pace. Però dobbiamo anche pregare per questo, e dobbiamo anche togliere di mezzo le cose che ci ostacolano, e dobbiamo anche avvalerci dei mezzi che Dio ci dà per crescere nella grazia. Quanti di voi avete difficoltà a pensare alle faccende di ogni giorno, visto che ci arrivano addosso, anche se non vado in cerca? Io vado al lavoro, i problemi del lavoro si arrivano in faccia. Vado a casa e, oh, questo è rotto, c'è quello da pagare, come faccio lì, come faccio là? Non devo andare in cerca per poter pensare alla faccenda della vita. Non devo andare in cerca per poter notare tutto quello che il mondo mi offre. Le cose brutte e le cose belle. Devo andare in cerca per ricordare chi sono in Cristo. Perché pur essendo più reali di quello che ho intorno a me fisicamente, è meno visibile. E quindi devo andare in cerca, devo allenarmi, devo impegnarmi ad avvalermi di tutti i mezzi della grazia che Dio mi dà, in modo che la Sua grazia si moltiplicherà in me, in modo che, perché lo voglio, la Sua pace si moltiplica in me e in noi. Io voglio la pace di Dio ogni giorno. Io voglio più pace di quanto ho prove. E visto che Dio permette che le prove aumentino man mano che passiamo gli anni, se non aumenta la pace, vuol dire che la pace che avevo all'inizio non mi basterà per le prove e mi troverò male. Io voglio più pace di quanto ho prove. Perciò devo pregare, Signore, fa sì che la Tua grazia e la Tua pace moltiplichi me e mi impegno a ravvalermi dei mezzi che mi dai, perché mi serve. Le verità che abbiamo visto in questi versetti sono fra i più profonde della vita. Abbiamo considerato che Dio ci ha eletto alla salvezza già nell'eternità passato. l'Eterno Dio ha scelto di amarci e salvarci quando non esistevamo ancora. Poi Cristo Gesù ha lasciato la sua gloria in cielo per diventare un uomo, per dare la sua vita come sacrificio, per pagare il prezzo della nostra salvezza. Al momento stabilito da Dio nella vita di ciascuno, lo Spirito Santo ci ha vivificati, ci ha applicato i meriti del sacrificio di Cristo, santificandoci, ci ha dato un nuovo cuore che ha creduto, un cuore che ha creduto in Gesù Cristo, ubbidendo al Vangelo. Siamo stati perciò cosparsi del sangue di Gesù, ovvero Gesù ha preso il nostro peccato e siamo stati coperti con la sua giustizia. Ora siamo cittadini del cielo, abbiamo libero accesso al Padre, siamo veramente figli di Dio. O che possiamo gioire nella nostra salvezza. O che possiamo camminare in novità di vita mentre aspettiamo vivamente il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. O che possiamo comportarci come cittadini del cielo durante il nostro soggiorno in questa terra. Preghiamo che la grazia e la pace di Dio ci siano moltiplicati e viviamo a questo traguardo. Preghiamo. Padre, grazie, grazie, che parola piccola in confronto con l'immensità del dono della salvezza. Questo dono che va oltre quello che possiamo comprendere, questo dono che avevi già stabilito e deciso di darci già nell'eternità passata, questo dono che ha richiesto che Gesù Cristo doveva venire alla terra lasciando la sua gloria, spogliandosi della gloria per coprirsi, farsi in forma di uomo per subire, essere umiliato e subire la morte ingiustamente, e non solo la morte dagli uomini, ma subire la tua ira che era destinato giustamente a noi. E questo lo ha fatto per amore. E lo Spirito Santo al momento giusto ci ha vivificato, ci ha rigenerato, in modo che abbiamo visto la nostra condizione, abbiamo visto Gesù Cristo quale Signore Salvatore, ci siamo ravveduti, abbiamo creduto e tu ci hai giustificato, ci hai fatto diventare i tuoi figli, cittadini del cielo, e ora siamo stranieri qua. O Padre, facci comprendere meglio le verità in questi versetti, e vogliamo noi vivere non più come una volta, ma vogliamo vivere in modo di essere in attesa del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Vogliamo essere un aiuto l'uno per l'altro, a tenere gli occhi su Gesù mentre lo aspettiamo. Grazie per chi siamo in Cristo. Grazie per chi è Cristo per noi. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.